di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, voi siete edificio di Dio, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto, io posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.
Si rivolge a questa comunità dove ha trovato delle divisioni. Il concetto di, più che altro, la realtà delle divisioni è estraneo alla Chiesa. La Chiesa è una. Eppure i credenti che formano la Chiesa possono vivere di divisioni. Allora Paolo ricorda la ragione per la quale queste divisioni sono, detto con il mio linguaggio, cretinette, benché sono pressoché normali. Una delle divisioni è il riferirsi a uno o all'altro. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, no? Cioè, giustificare la propria realtà ecclesiale su una ragione mondana, di gloria umana. Paolo ricorda che tutti questi uomini a cui ci si riferisce non sono altro che collaboratori di Dio. L'opera è di Dio. Allora l'immagine, a volte usa l'immagine del campo, in questo capitolo usa l'immagine edificio, a volte si usa l'immagine di tempio, a volte si usa l'immagine di casa, ma la sostanza è sempre la stessa. Quello che forse per noi è veramente molto complicato da accogliere è questo fatto. Noi, nel definire la Chiesa come tale, non ci fa problema. La Chiesa è l'edificio, è la casa di Dio, voi siete il tempio di Dio. Ma riferirsi alla Chiesa dentro un mistero di benevolenza per noi è complicato. Nessuno, perlomeno nel nostro mondo occidentale, si trova bene nella Chiesa. Nessuno. C'è sempre una critica da fare. C'è sempre uno scandalo da evitare, c'è sempre una resistenza da vincere. Perché? Noi non riusciamo a condividere la fede dei nostri padri in questo senso. Provate a pensare. La Bibbia comincia e finisce con le immagini del paradiso. L'inizio è un giardino, paradiso terrestre, come lo chiamiamo. Comunque, l'immagine è un giardino. Dio pone l'uomo in un giardino. La finale è la città. Non è più un elemento di natura, è un elemento di storia. Il paradiso d'inizio è un contesto di natura, un paradiso della fine è un contesto di storia trasfigurata e città. Come mai? Perché? La chiesa, definita come edificio, ripeto, a volte dice come casa, a volte come corpo, ormai è percepita in rapporto al mistero dell'umanità. Mistero che si gioca nelle relazioni. Ciò che va trasfigurato non è il mondo è diventato uguale. Lo era prima e lo è adesso e lo sarà. Il mondo è sempre uguale. Quello che invece va trasfigurato sono le relazioni, cioè la possibilità di leggere cose, eventi, situazioni in una ottica di santità, cioè di gloria di amore. Quando la scrittura finisce con l'immagine della Gerusalemme celeste, quindi città, allude al fatto che ormai tutti i rapporti sono così trasfigurati che non possono se non parlare della grandezza e dell'amore di Dio che tutto ha conquistato. Ma sono i rapporti che parlano di questo, non è la natura. Allora, la percezione, e questo è quello che ci accompagna, no? nel nostro percorso, la percezione che dovrebbe come spuntare e fiorire nel nostro cuore è che tutto il mistero della santità non è una specie di sforzo nostro di guadagnare chissà che cosa, ma è una apertura del cuore a che la santità di Dio si possa riverberare dappertutto. E la santità di Dio non è che la gloria del suo cuore. Nella liturgia, prima della comunione, si dice non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Cioè, la cosa strana è che ognuno andrà a fare la comunione, non è il gruppo che fa la comunione, non è la comunità che fa la comunione, sono le singole persone. Ma la preghiera della Chiesa dice non guardare che sono peccatori, ma in questo mio avvicinarmi all'altare, guarda la fede della tua Chiesa, cioè ormai l'umanità trasfigurata dal figlio tuo che ha patito, è morto ed è risorto, in modo da far risplendere su tutto l'amore di Dio. E in base a quella fede che io posso accedere alla comunione eucaristica. Cosa vuol dire questo? Quando noi parliamo di fede, noi normalmente intendiamo, diciamo, lo sforzo o anche la grazia, no? Di me che credo a. Invece il primo elemento della fede è la fede della Chiesa nella quale ci sono anch'io, alla quale partecipo anch'io. Non sono io che credo e quindi mi ritrovo nella Chiesa. È la fede della Chiesa che viene partecipata anche a me. Cioè il mistero non parte dall'individuo per andare alla comunità, parte dalla comunità per arrivare all'individuo. E questa dimensione è veramente estranea ai nostri precordi culturali. Noi siamo fondamentalmente individualisti, anche nella ricerca del bene. E credo che non sia questo l'ultimo motivo della enorme difficoltà che noi facciamo a recepire l'annuncio del Vangelo esattamente nella sua potenza. Noi lo educhiamo, lo riconduciamo sempre ai nostri schemi. Ora, in questo capitolo 3 di Paolo, quando ricordano che voi siete il Tempio di Dio, a un certo punto finisce così. Se qualcuno di voi si crede un sapiente, si faccia stolto per diventare sapiente. Perché la sapienza di questo mondo è stolta davanti a Dio. E noi possiamo dedurre: il nostro individualismo è stoltezza davanti a Dio, perché non ottiene quello che noi vorremmo ottenere. Ogni atteggiamento individualista nasconde il suggerimento nefasto del diavolo. Guarda che tu puoi essere un piccolo Dio, piccolo, ma Dio. Invece nella creazione non piccolo Dio, ma Dio partecipato, cioè voi siete simili a. Questo simili a non parte dalla realtà individuale, ma parte da una realtà ecclesiale. Tanto che quando si dice, no, che voi siete il Tempio di Dio, non allude al fatto che ciascuno è il Tempio di Dio, allude al fatto che tutti insieme formiamo il Tempio di Dio. Quel tutti insieme vuol dire il luogo della manifestazione della presenza di Dio in questo mondo è dato dalla libertà delle relazioni trasfigurate. La relazione con me stesso, la relazione tra di noi. Allora, la Chiesa è esattamente questo luogo di manifestazione di Dio nelle relazioni trasfigurate. Quando la Chiesa, anche così, nella sua parte istituzionale, vuole annunciare il Vangelo, ma esercita un certo potere, vuole esercitare, che so, anche a fini bene, però un certo potere, praticamente si toglie da questa santità di relazione e decade dalla sua missione. Noi non ci rendiamo conto che anche per esempio nella vita fraterna è la stessa cosa. È inutile che io cerchi io di amare i miei fratelli, se non parto dal fatto che io sono una realtà unica con i miei fratelli, perché è da lì che io posso vivere in pienezza l'adesione al Signore. Non che io aderisco al Signore e quindi amo i miei fratelli. Non è così. Allora, questa dimensione di fede, no? Secondo me, deve essere proprio rinnovata. Perché noi partiamo sempre da una condizione individualista e arriviamo solo e sempre fino a un certo punto, non oltre. Quel non oltre ci condanna poi a decadere. Invece in questa visione è veramente l'opposto. È la santità di Dio che arriva a noi. Noi dobbiamo solo permettere che splenda, permettere che possa conquistare e tutti gli spazi del nostro cuore. E la fede sta appunto, diciamo così, in questa permissione che noi diamo a Dio di splendere nella nostra vita. Quando il fondamento è questo, non c'è più motivo di sentirsi mai, in nessun modo, su uno sbadello. Non c'è più nessuna ragione per vivere i confronti tra un e l'altro. Noi vediamo, basta guardare i pensieri che abbiamo, insomma, continuamente in un confronto, continuamente, proprio perché ci manca questa dimensione. Allora, se il fondamento è Cristo, vuol dire che la santità viene da Lui. Quella santità è concepita come splendore di relazioni che ormai manifestano la presenza del Signore in mezzo a noi. Questa manifestazione riguarda l'insieme, non riguarda il mio apporto singolo. Il mio apporto singolo sta nel fatto di favorire l'insieme, sempre e comunque. Questo